Sarajevo ricorda il trentesimo anniversario del suo assedio durato circa 4 anni. Si stima che le vittime sono stati più di 12.000, i feriti 50.000, più dell'80% erano civili. Rispetto alla guerra in Ucraina, allora non c'era il cellulare, né internet, né le nuove tecnologie che permettono di condividere dalle zone di guerra e in tempo reale scene di guerra. Ma a Sarajevo non funzionava nemmeno i telefoni fissi perché mancava la corrente in tutta la città. Gli unici che riuscivano a comunicare con l'esterno erano i radioamatori o le poche persone che avevano potuto lasciare la città assediata. Uno di questi radioamatori abitava in Toscana, parlava serbo-croato. Durante l'assedio ogni notte si collegava con i radioamatori di Sarajevo e della Bosnia e per la Radio Popolare fu una preziosa fonte.
Momentaneamente la situazione in Sarajevo è relativamente tranquilla. Nella parte superiore della città ci sono degli spari. Ci sono anche cadono granate.
La cosa funziona così. Quando i cecchini sparano, feriscono solamente perché sanno che accorrono subito gli uomini che escono dalle case per dare aiuto al ferito. Di solito feriscono le donne per far uscire gli uomini che poi uccidono. Questo è il loro sistema per uccidere il maggior numero di maschi. Quindi abbiamo inventato il sistema delle corde. Appena uno viene ferito, si aggrappa alla corda e noi cerchiamo di trascinarlo dentro la casa. Quando buttano una granata non sanno chi ammazzano, mentre il cecchino lo sa bene quando spara. Mira una bambina di 3 anni e la uccide, e lui lo sa. Per ogni persona uccisa prendono 500 marchi. So che ci sono dei rumeni, loro sono i migliori, hanno una mira eccezionale. Ti beccano quando e dove vogliono.
La situazione a Sarajevo è disperata, la città sta veramente morendo, perché non esiste più una sola goccia d'acqua in tutta la città, non c'è più acqua. E non c'è più acqua perché l'acqua a Sarajevo, la pochissima che c'era, veniva pompata, l'UNICEF aveva riparato 3 pompe, e le pompe funzionano con energia elettrica e dall'esterno hanno tagliato la corrente, non c'è più elettricità in tutta la città. L'unico cibo rimasto, che è un po' di farina, fagioli e riso, se non si può cuocere non si può mangiare. C'è un rischio di epidemie.
Sarajevo sta morendo. Per tutta la giornata siamo stati bombardati. Sono cadute centinaia di granate in città, nonostante le promesse di tregua. Decine di case sono in fiamme. È stato uno dei bombardamenti più pesanti dall'inizio della guerra. Ma se volete aiutarci, mandate latte in polvere per i nostri bambini, pannelli solari e batterie per l'unico ospedale che funziona ancora.
Potuto essere Sarajevo è stato Mostar. 400 pacifisti di Mirsada sono riusciti ad incamminarsi a piedi ieri sera sventolando bandieri della pace verso il centro di Mostar. È un'altra città simbolo, come Sarajevo, della guerra. 2 zone controllate, una dai serbi, l'altra dai croati. 40.000 musulmani in una specie di enclave in condizioni disperate. Solo 2 ore e mezzo, questo è il tempo concesso ai pacifisti dalle autorità croate. Una manifestazione davanti alla chiesa della città, un monumento colpito dal fuoco dell'artiglieria come gran parte degli edifici lungo la breve strada percorsa, poi per tutti il ritorno a Spalato.
L'ultimo servizio da Mostar era di Anna Bredice, che nell'estate 93 aveva seguito per Radio Popolare l'iniziativa di interposizione non violenta Mirsada. Si poneva l'obiettivo Mirsada di arrivare a Sarajevo con migliaia di pacifisti italiani stranieri per contribuire alla pace in Bosnia-Erzegovina e poi sono stati bloccati vicino a Mostar. Adesso chiudiamo con una intervista a Azra Nuofendic, è una giornalista bosniaca, dal 1995 vive e lavora a Trieste. Nel 2011 ha pubblicato il libro Le stelle che stanno giù. Diceva: andammo a dormire con la pace e il giorno dopo ci svegliamo con la guerra. Ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi.
No, questo è vero. È verissimo, ancora dopo la fine della guerra, anche durante la guerra, tuttora molti di noi ci chiedevamo ma perché? E io credo che non si trattava della ingenuità, ma della natura umana, perché uno respinge, le cose, orrende fino alla fine. Perché mi ricordo che quando la guerra si faceva in Slovenia, noi telefonavamo ai nostri amici, gli offriamo aiuto se volevano passare da noi. Poi, quando la guerra si è spostata in Croazia, facevamo la stessa cosa e sempre senza credere che arriverà da noi, perché era una cosa inimmaginabile. Io personalmente ho vissuto in un paese tranquillo, 40 anni dalla mia nascita, e ero comunque sicurissima che quel paese. E quella sicurezza che io ho vissuto nella Jugoslavia durerà per sempre, almeno fino alla fine della mia morte. Però la guerra è arrivata anche a noi. E io ci tengo molto a dire che le guerre non scoppiano. Le guerre, compreso quella in Bosnia e Herzegovina, si preparano in anticipo. Esisteva uno piano concordato tra di allora presidenti della Serbia Slobodan Milošević e la Croazia Franjo Tudjman, che anche i nemici acerrimi si sono incontrati 28 volte durante la guerra per discutere come dividere la Bosnia. Cioè esisteva questo piano non per difendere la patria, i confini o la bandiera, ma per dividere un paese indipendente come è stata la Bosnia e Herzegovina dopo la dissoluzione della Jugoslavia. E allora, primi giorni della guerra, si scambiavano i momenti, le ore di intenso bombardamento e poi magari una mattina, un pomeriggio tutto tranquillo. Io mi ricordo perché cercavo di convincere la mia sorella con due bambini piccoli di lasciare la casa e salvarsi scappando da qualche parte. Allora, durante questi primi bombardamenti, lei diceva: Ok, partiamo. Poi un pomeriggio, una mattina tranquilla, lei diceva no, perché la gente non poteva decidersi di lasciare tutto quello che aveva accumulato in una vita, no? E qui penso soprattutto agli appartamenti o lavoro. Uno che lasciava la Sarajevo perdeva lavoro, uno che lasciava la Sarajevo che scappava dalla guerra perdeva l'appartamento. Ecco, queste sono state le cose. Nei primi giorni della guerra la gente più o meno calcolava se scappo, se cosa succederà con il mio futuro. E comunque c'era molto presente questa convinzione, anche se ci è capitata la guerra, che non durerà. Noi abbiamo aspettato che la polizia, che l'esercito mette le cose in ordine. Eravamo convinti, almeno primi giorni, che si trattasse dei malviventi che stanno facendo qualcosa contro la legge, ecco, non era molto difficile di accettare che si trattasse di una guerra. E la guerra, questo è importante secondo me, bisogna sempre utilizzare questa parola e non conflitto o la lotta armata o una cosa del genere, perché la guerra, questa parola, contiene tutto quello che è orrendo, non c'è nulla bello né buono né giustificato in una guerra. La guerra è una cosa più terribile che può capitare alla gente.
All'inizio si sapeva anche il nome, la storia delle due prime vittime, Suada e Olga. La guerra fa anche questo: il primo giorno sui giornali si racconta la sua storia, poi a un certo punto diventano dei numeri, più di 11.000 morti a Sarajevo.
Questa è purtroppo la verità, perché man mano come avanzava la guerra, come avanzavano bombardamenti, perché vi ricordo che su Sarajevo cadevano ogni giorno una media di 300 granate dai 600 pezzi di artiglieria che erano disposti ancora nei tempi di pace intorno alla città, e in un giorno particolare, il 22 luglio 92, la Sarajevo fu bombardata da 3.770 proiettili. Allora diventavano sempre di più le vittime e purtroppo la gente si adattava a questo perché quelli che sopravvivono dovevano continuare con la vita per dedicarsi ai bambini, per dedicarsi ai vecchi, per continuare, no? Così si arriva ai fatti che purtroppo stiamo ascoltando, vedendo sui schermi televisivi oggi, che 10 vittime non ci fa nessun effetto, 20, 1000, no, i numeri che cambiano e sostituiscono le vite, che è una cosa orrenda. Io mi ricordo dopo la guerra, durante la guerra, quando arrivavano queste notizie, mi sono giurata a me stessa di fare l'attenzione a tutte le vittime di una futura guerra, perché mi sembrava una cosa piccola che io potevo fare per quelli che hanno perso la vita a causa di una follia, perché la guerra è sempre una follia, non c'è nulla ragionevole dentro una guerra.
Nel suo articolo sull'Osservatorio dei Balcani e Caucaso, lei dice una delle prime lezioni è che ogni guerra finisce con una trattativa. Forse è meglio chiudere la partita prima, così si evitano anche morti e lutti.
Io sono molto convinta a questo che avevo scritto e che io ripeto ogni volta quando ho una occasione, perché se qualcuno mi avesse chiesto anche all'inizio di guerra in Bosnia e Herzegovina, meglio stare in un paese sotto la Serbia come e vivere come cittadini della seconda alla terza fila o qualità, o perdere 100.000 vite, io avrei detto meglio combattere con altri modi, no? E ne sono sicura che anche altri pensano in stesso modo, perché per una madre perdere un figlio è sempre una grandissima, grandissima tragedia. E poi vi ricordo che almeno con la guerra in Bosnia e Herzegovina, quelli che ci portavano nella guerra erano consapevoli di questo. Io mi ricordo perfettamente che Alija Izetbegović, di allora il presidente della Bosnia e Herzegovina, in una intervista prima dell'inizio della guerra diceva che era pronto di sacrificare la pace per l'indipendenza della Bosnia e Herzegovina. Però cosa ha fatto il nostro presidente di allora? Prima cosa che ha fatto, ha messo al sicuro i suoi figli. Oggi a Sarajevo si fanno i scherzi per il suo figlio, che è attuale membro della tripartita presidenza, Bakir Izetbegović, e gli rimproverano perché tutta la guerra è stato al sicuro. Era in all'età perfetta per fare la leva. Invece papà lo nascondeva, lo teneva vicino a sé.
Ultima domanda, Asra, è sempre sull'inizio della guerra, l'inizio dell'assedio di Sarajevo, se c'è un ricordo in particolare.
Allora, questa risposta può essere anche una risposta alla sua prima domanda. Io mi sono, dopo un mese, perché io durante la guerra sono stata a Belgrado lavorando con la radio TV di Belgrado. Allora, dopo un mese a Sarajevo con la guerra, io sentivo il dovere di tornare a fare il mio lavoro, no? Come la giornalista della TV di Belgrado. Era già molto difficile e c'era un'occasione di lasciare Sarajevo quando era già sotto l'assedio, grazie al fatto che facevo la giornalista. E allora in fretta mi sono salutata con i miei genitori, anche senza abbracciarli, perché non ero neanche io, non ero cosciente cosa ci stava succedendo. E molto spesso mi torno a quell'episodio, perché pensavo che poteva essere il nostro ultimo incontro, no? Ecco, questa è anche la risposta, come la gente accetta questo fatto che ti capita la guerra. Per me, forse per uno che ascolta queste parole non è nulla, però per me è una ferita che purtroppo non è cucita, non è guarita tutti questi anni, 30 anni dopo la fine della guerra. Ecco, c'è ignoranza o non accettare le cose o non capire la gravità della situazione, o respingere che quello che uno sentiva per 40 anni, che succedeva negli altri lontani posti, in Africa, in Sud America, succedeva sotto la casa mia, anzi nella casa mia,